Allora, ci sono parecchie domande qui, non so se riesco a rispondere a tutte quante oggi. Prendiamo una alla volta. Esiste un vero io che ci definisce come individui, oppure in realtà non esistiamo come tale, ma solo come parte del tutto? Se è così, come dobbiamo relazionarci con la morte? Allora, nel tempo del Buddha c'era una teoria e una credenza comune nell'atta. Come un vero sé, come l'essenza di un individuo, qualcosa immutabile, indipendente, eterno, che poi forse dopo la morte fisica cercava un nuovo veicolo, un nuovo corpo. Ma il Buddha si rendeva conto che era solo una teoria, un'opinione. Nessuno poteva indicare questo atta. Quindi il suo approccio era diverso. Invece di afferrare una posizione, calmando l'attività abitudinaria della mente per sviluppare un raccoglimento, una mente non reattiva, una mente più silenziosa, spaziosa, e con questo una chiarezza interiore, investigando dalla sua esperienza cosciente. Non aveva trovato niente che poteva dire io sono questo, o questo mi appartiene, o questo è il mio vero sé, perché tutto quello che poteva conoscere attraverso i sensi stessi, tutto quello che veniva condizionato dall'esperienza sensoriale, era tutto mutevole, impermanente. E così aveva identificato queste tre caratteristiche universali, di tutti i fenomeni fisici, mentali, sono impermanenti, sono insoddisfacenti. Siccome tutto è impermanente, non c'è niente che possiamo trovare che può dare una soddisfazione duratura. E poi tutto è anatta o non sé, nel senso contrario di atta, di qualcosa immutabile, indipendente, eterno. E questa realizzazione era liberatoria, non era più identificato con le condizioni mortali del corpo, della mente, era libero. Poi la morte non è presa come qualcosa di personale, ma invece è un processo naturale. Essendo nati, tutto quello che fa parte del nostro essere è soggetto al cambiamento e siamo soggetti alla vecchiaia, alla malattia e alla morte. E così non c'è un io che esiste, che non cambia, sono sempre lo stesso soggetto, che che poi un giorno non c'è più. È solo, c'è una continuità non di un'identità, ma una continuità di condizionalità, di un processo continuativo di causa ed effetto. La differenza tra queste due, di quella della credenza in un atta, sarebbe come avere un sasso in un bicchiere e poi mettere lo sasso in un altro bicchiere. Quindi il sasso rimane lo stesso, prende un nuovo corpo, un nuovo contenitore. E questa è reincarnazione, che era credenza comune in quei tempi. Mentre rinascita, invece, è una continuità di condizionalità. È come una candela che accende un'altra. Non c'è qualcosa di concreta, di immutabile, che va alla prima candela, alla seconda candela, ma c'è una continuità di causa ed effetto. È la stessa fiamma o diversa? Nessuna delle due è la prima fiamma ha causato la seconda, ma non c'è niente di concreto, di immutabile, è un processo di causa ed effetto. E così questa realizzazione ci aiuta di affrontare la realtà della morte in modo molto più tranquillo. Non mi sento che sono io che morirò. Infatti mi porta all'idea di rispondere ad una domanda scritta la settimana scorsa che non avevo il tempo per rispondere perché anche è connesso a questo. C'è una strofa che ripetiamo per i funerali o per gli anniversari della morte. E questo è incluso nel Mahaparinibbana Sutta, il testo che racconta l'ultimo periodo della vita del Buddha. Recitiamo tre volte in Pali. In italiano si può tradurre così. Ahimè, tutte le condizioni sono impermanenti, hanno la natura di sorgere e di cessare, e con la cessazione c'è pace. Il Buddha non espone questo come una dottrina, un dogma da afferrare. Non ci chiede a credere, ma c'è l'invito al risveglio, a usare le nostre facoltà per investigare per noi stessi, per verificare. E così la morte viene vista come un rilascio, andare alla pace. E possiamo dire che questa strofa contiene il nocciolo dell'insegnamento del Buddha, perché tutto quello che possiamo conoscere è soggetto al cambiamento, alla stessa natura di sorgere e di cessare. Normalmente nella nostra vita quotidiana l'attenzione va sempre a nuove cose. Siamo raramente presenti quando finisce qualcosa. La mente subito cerca qualcos'altro. Mentre sviluppando meditazione, una certa calma di poter poi semplicemente testimoniare le cose come sono. Possiamo essere più presenti quando qualcosa finisce. Infatti non si tratta di solo stare con la mente vuota, galleggiando nella profonda tranquillità, ma di sviluppare una base, una stabilità di presenza nel qui ed ora, di poter poi aprirsi alle cose come sono, al flusso del contenuto cosciente, e di essere testimone e vedere in modo diretto la cessazione naturale dei fenomeni e diventiamo più in sintonia o diventiamo più consapevoli a questo aspetto del processo naturale. E invece di subito dover cercare di trovare qualcos'altro, notiamo la pace che rimane quando qualcosa finisce. E così la meditazione ci aiuta a stare bene nel qui ed ora, di trovare un livello di agio e contentezza nell'ordinario, qui ed ora, e di poter verificare questa caratteristica universale, la cessazione. E quando si manifesta qualcosa nella coscienza, non importa se è bello o brutto, possiamo rendere oggetto dell'attenzione e di essere testimone. E quando non viene nutrito, non viene soppresso, ogni cosa rivela la sua vera natura universale, essere impermanente. Possiamo praticare questo con Anapanasati, usando il processo respiratorio come oggetto principale dell'attenzione. C'è l'inspirazione, e magari prima che ci sia l'espirazione possiamo notare una breve pausa. Non stiamo cercando di controllare il respiro, ma di lasciarlo venire come viene, in modo naturale. Il corpo già sa come respirare, non ha bisogno della nostra interferenza. E poi l'espirazione, alla fine dell'espirazione, quando si è presente a quel momento, c'è un senso ci può portare un senso dell'infinito, del vuoto, qualcosa sconfinata, è una pace che già c'è. Cominciamo a perdere la paura della morte. Vediamo come un processo naturale che porta alla pace. E mentre siamo ancora vivi, possiamo imparare di essere in pace con le cose come sono, riconoscendo che abbiamo solo un livello limitato di controllo sulle cose. Ma quello che dove abbiamo una voce in capitolo è come di relazionarsi alle cose come sono. Normalmente ci relazioniamo in modo influenzato dalla brama, dall'avversione, e quindi questa condiziona l'esperienza. E se modifichiamo l'atteggiamento e di dimorare consapevoli delle cose come sono, con atteggiamento non giudicante, le cose sono così essere testimone. È possibile essere in pace anche quando c'è qualcosa difficile, qualcosa spiacevole, un'emozione brutta, nocivo, la paura. Possiamo aprirci pienamente a questa esperienza senza essere trascinati dentro e di verificare che sono tutti impermanenti. E mentre sono presenti, se guardiamo attentamente, oltre la percezione immediata, mi piace, non mi piace, è giusto, non è giusto, ma guardiamo dentro, troviamo che è tutto veramente insostanziale, vuoto di vera sostanza, vuoto di atta o del sé. E una volta più di 35 anni fa sono stato accanto ad una monaca alla fine della sua vita, era una monaca thailandese che aveva cancro, era terminale. E noi, per dare il nostro sostegno, andavamo a meditare vicino alla fine della vita. Sono stato presente all'ultima esplorazione. E poi c'era un gran senso di pace. E mi veniva forte questo tipo di intuizione. Quanto è limitato il concetto che c'è una persona che poi muore, una persona che c'è e poi in un attimo non c'è più. Non è così, è un processo, è completamente naturale. E quando c'è una comprensione autentica, è sperimentata come andare alla pace. Nella meditazione si sviluppa anche maggiore capacità di sopportare le sensazioni dolorose, spiacevoli, che a volte può far parte dell'esperienza della morte. Prendendo un momento alla volta di stare con le cose come sono, con un campo di attenzione più aperto e non solo essere presi dalle reazioni automatici. Pensando adesso mi porta un senso di sollievo di sapere che un giorno ci sarà la morte. Cerco di non dire io morirò, perché il linguaggio rafforza questa illusione di qualcosa, un io, che è sempre la stessa persona, avendo lo stesso nome, lo stesso codice fiscale da una vita intera, crea un senso di essere sempre lo stesso soggetto, ma tutto qui cambia continuamente, non troviamo niente di fisso e quindi non c'è niente da perdere. Non aiuta a cercare di afferrare tutto questo, perché tutto sarà portato via e quindi sviluppiamo una visione più in sintonia con la realtà, così com'è. E così possiamo essere sereni qui ed ora e affrontare i cambiamenti della vita in modo più sereno. come colmare i vuoti, le ferite che ci si porta dietro dall'infanzia. Sviluppare la via di mezzo, questo viene chiamato il sentiero esposto dal Buddha, e sviluppando presenza nel qui ed ora, dove facciamo l'esperienza, una consapevolezza che si allarga, è un atteggiamento di benevolenza, c'è una qualità del cuore insegnato dal Buddha, ha dato molta enfasi a metta in lingua Pali, che possiamo tradurre come benevolenza, gentilezza amorevole, amichevolezza, amore incondizionato nella sua espressione suprema, è paragonato all'amore che ha la madre per l'unico figlio. Possiamo dire che è un potenziale nel nostro cuore, è l'espressione naturale di un cuore non ostacolato, non impedito da avidità, avversione, illusione. E possiamo coltivare metta. E c'è un tipo di meditazione che facciamo, generando questa qualità, questa energia del cuore. E prima rivolgiamo verso noi stessi, non è come le altre tecniche meditative, dove di solito c'è un oggetto già presente e si presta attenzione a questo oggetto, come la sensazione, il respiro. Senti, Giancarlo, potresti chiudere la porta? Ma si tratta di iniziare accentrandosi nel cuore, dove sperimentiamo le cose. E portando in mente i pensieri di augurio, di esprimere l'augurio del cuore che io possa stare bene, essere felice, libero dalla sofferenza. Ovviamente non è qualcosa che puoi forzare, non viene dalla volontà, ma invece di un rilassamento interiore, permettere al cuore di aprire. E anche se molto spesso all'inizio non si sperimenta nulla, non si riesce a capire bene, e magari sembra una cosa falsa, cerco di sentire qualcosa che non mi sento, ma non si tratta di questo, è un adottare un certo atteggiamento. Possiamo riconoscere che in fondo vogliamo stare bene, non vogliamo soffrire, vogliamo fare il nostro meglio in questa vita, siamo attratti alla bontà e vogliamo fare il meglio per noi stessi, per gli altri. Allora perché non ammettere questo a noi stessi e di augurare che possiamo stare bene? e magari centrati in questa zona del petto si può sentire un calore che si espande, o come le barriere intorno al cuore che si sciolgono, permettendo una naturale espansione. E anche se non si sente proprio nulla, si può almeno non aggiungere negatività. E questo è l'aspetto forse più importante, almeno non nutrire negatività o alimentare avversione. Non è sempre possibile sentire espansivo, amorevole, specialmente quando sperimento cose sgradevoli dentro di me o fuori. Però posso almeno non lasciarmi trascinare dall'avversione. Possiamo almeno non nutrire negatività. Quindi un atteggiamento benevolente, un atteggiamento gentile sulle le cose come sono. E quindi questo sviluppato è poi esteso, gradualmente allargando il campo di meta, di includere tutte le persone qui, nella provincia, in Italia, il continente, il mondo intero, senza confine, riconoscendo che siamo tutti uguali, nel senso di quello che abbiamo in comune, siamo soggetti alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, la separazione, sofferenza. Non possiamo sempre avere quello che vogliamo, a volte abbiamo quello che non vogliamo. E questo è uguale a tutti. E quindi questo atteggiamento gentile, che non esige che le cose siano diverse da quelle che sono, è un modo di poter stare anche con quelle che troviamo difficili, quindi anche il senso di vuoto, invece di presupporre che non va bene, non dovrei sentire qualcosa, c'è qualcosa sbagliato in me, non dovrei sentire vuoto, e cercare di riempire il vuoto, o cancellarlo in qualche modo, di distrarsi, che probabilmente sono le strategie più comuni. Possiamo ricevere il vuoto, abbracciare il vuoto, com'è, così com'è, con un atteggiamento gentile, non giudicante. E potrebbe capitare, facendo in questo modo, che troviamo una pienezza, una completezza. C'era solo una percezione distorta del vuoto. E lo stesso con la ferita, dove c'è dolore. Possiamo adottare lo stesso atteggiamento e di dare un'attenzione gentile, accogliere con un campo di attenzione più esteso. Quindi ugualmente al dolore fisico o a una ferita nel cuore, dove quello che tendiamo a fare è focalizzare tutta la nostra attenzione su questo. E diventa uno stato di contrazione che ha l'effetto di ingrandire. Poi c'è solo questo che è terribile, non lo sopporto. Se invece ci si rilassa, si espande il campo di attenzione, c'è il senso del corpo intero, lo spazio intorno, di poter includere quello che troviamo difficile o spiacevole con questa prospettiva più larga. Scopriamo di poter sopportare un momento alla volta, un livello di gentile sopportazione. E così poi vediamo che anche questa cambia, che non è qualcosa reale come sembrava. E capita a volte meditazione dopo un certo periodo, quando si sviluppa maggiore calma interiore, la mente più libera, spaziosa, che possono emergere ricordi difficili, emozioni non risolte. E forse il fatto che si presentano vuol dire che è il momento giusto di accogliere. C'è anche qui una via di mezzo, perché un estremo è quello dell'indulgere. Quando ci perdiamo dentro, diventiamo questa emozione, ci perdiamo dentro, perdiamo ogni prospettiva, c'è un senso di identificazione, io sono questo. Questo è un estremo. L'altro estremo è cercare di negare, rifiutare, sopprimere, di non guardare, immaginare in qualche modo. Nessuna di queste strategie aiuta a comprendere, a liberarsi dalla cosa. Ma la via di mezzo, evitando questi due estremi, indulgenza, soppressione, è di accogliere, di poter dimorare nella consapevolezza stessa, la consapevolezza del dolore non soffre. È libera. E il Buddha puntava la consapevolezza continuativa come la porta verso la liberazione, dove possiamo comprendere le cose come sono e di lasciare venire fuori questi ricordi. Avendo sviluppato contatto con il corpo, le sensazioni, di poter stare presente e lasciare venire fuori come vuole, di sentirlo, sperimentarlo, ma rimanendo con il testimone. La consapevolezza può adoperare come una porta d'uscita. Le cose devono venire alla piena luce della consapevolezza per essere liberate. E può capitare in casi estremi, persone che sono state abusate in modo terribile nell'infanzia, che forse hanno bisogno di compagnia o qualcuno che è abile nella psicoterapia o qualcosa del genere, di dare un'assistenza. E forse in questi casi estremi non si sente ancora pronto, non è un obbligo, non è una forza tua. Si può dire adesso non mi sento pronto, è troppo difficile, non sono pronto. E così si mette da parte per adesso e continuo a sviluppare queste risorse interiori. Connessione con il qui ed ora, la presenza nel corpo, nelle sensazioni, è un atteggiamento gentile. Gentile sopportazione, una consapevolezza inclusiva e si sviluppa maggiore fiducia in questo processo e nel futuro magari si può sentirsi più pronti. E avendo visto emergere queste emozioni, la prima volta può essere un'esperienza catartica, può portare un grande carico di emozioni, sensazioni, può portare a piangere. E dopo ci può essere un gran senso di leggerezza, di sollievo, e di aver visto che quando non viene assecondato, non viene soppresso, rivela la sua vera natura come impermanente e veramente insostanziale. E così, anche se ritorna nel futuro, non ha lo stesso potere di ingannarci. Quindi può essere un processo graduale, naturale, di come autopurificazione, di liberazione da queste ferite antiche. Nel buddismo esiste Dio. Che rapporto c'è fra buddismo e Dio? No, non nel senso generale, come un essere supremo, un creatore del mondo. Perché, come dicevo prima, il Buddha si focalizza su quello che possiamo conoscere in modo diretto per noi stessi. Indicava una via che chiunque può seguire, avvenire a quello che noi possiamo comprendere in modo diretto, personale, la cessazione della sofferenza. E quindi non c'è una dogma, una posizione, e siccome è tutto visto come ciclico, dove è l'inizio di un ciclo? Perché possiamo credere che Dio ha creato tutto, ma poi viene naturale pensare, ma chi ha creato Dio? però c'è il trascendente, come c'è un brano che a volte recitiamo la sera, che il Buddha dice: c'è il non nato, il non creato, il non formato, il non originato, altrimenti non sarebbe possibile a liberarsi da quello che è nato, creato, formato, originato. Ma siccome c'è il non nato, il non creato, il non formato, originato, è possibile liberarsi. Allora ci chiediamo, ma cos'è che non è nato, creato, formato, originato? La mente si svuota. Forse è questo. È un insegnamento contemplativo invece di una posizione. Però punta a quello sfondo che dicevo prima, quando ci rilassiamo, apriamo lo sguardo, cominciamo a intuire uno sfondo sereno che non ha nessuna qualità afferrabile. Le condizioni vanno e vengono, però non è un'entità che con la sua volontà interferisce in qualche modo nel mondo. Ma ho sentito dei cristiani parlare di Dio anche in questo modo, come il non creato. E quindi qui ci può essere una convergenza. Però di nuovo non si tratta di un credo, una dogma. Che ci mette solo in una posizione di credere in qualcosa, ma in quello che possiamo confermare per noi stessi qui ed ora. Un po' di tempo fa mi ricordo di aver sentito un'intervista, credo con un teologo sacerdote, che aveva delle cose interessanti da dire. Però quando è stato chiesto se alla fine della vita scopre che Dio non esiste, come sarebbe? E ha detto sarebbe una grande tragedia, sarebbe come aver sprecato la vita. Mentre l'approccio buddista si basa su qui ed ora, quello che possiamo sperimentare direttamente e non su quello che possiamo scoprire al momento della morte. È tutto determinato dal karma o esiste anche la casualità? Allora, questa parola karma è quella sanscrito, e in Pali kamma, si può tradurre come azione intenzionale che poi implica anche le conseguenze. E così noi siamo almeno parzialmente influenzati da quello che abbiamo fatto nel passato. Viviamo le conseguenze del nostro passato, abitudini che sviluppiamo. Però questo è solo un fattore che impinge sul momento presente. Ad esempio il Buddha parlava dei cambiamenti naturali, cioè il cambiamento degli elementi, e quindi il vento, il caldo, la pioggia, i terremoti, vulcani e cose del genere. Ci sono questi cambiamenti naturali che non abbiamo sotto controllo. Non si tratta del karma individuale. Essendo nati, siamo soggetti a questi cambiamenti. Come quando c'era lo tsunami 15 anni fa circa, il giorno dopo Natale erano morti più di 200.000 persone. E avevo sentito qualche parte che un gruppo di studiosi sono andati dopo ad intervistare vari popoli che vivevano vicino alle coste e avevano perso tante persone, perché c'erano popoli molto diversi, di religioni diverse. E la conclusione di questo gruppo di ricercatori erano che i buddhisti in qualche modo sembravano di aver gestito in modo più sereno questo evento, perché persone che seguono una religione, che credono nel Dio, come è possibile che Dio permette questo? Mentre per i buddhisti il fatto di nascere su questo pianeta vuol dire che un giorno dobbiamo morire, e potrebbe essere da un incidente stradale, da un infarto, ci sono tanti modi di morire, e potrebbe essere anche da uno tsunami, o si potrebbe camminare sotto la casa centrale e improvvisamente una tegola cade sulla testa. E non è necessariamente perché in una vita passata si è colpito qualcuno sulla testa, potrebbe essere anche questo, ma potrebbe essere anche semplicemente pura coincidenza. Quindi ci sono questi fattori, il processo di causa ed effetto, dove noi siamo agenti che parliamo in certi modi che influenzano la nostra vita futura. Possiamo a qualche livello anche riconoscere questo in modo diretto. E poi questa è dinamica. Adesso possiamo sentire e sperimentare i risultati delle azioni precedenti, e qui ed ora impiantiamo i semi per il nostro futuro. E quindi abbiamo una certa libertà, una certa scelta qui ed ora. E siamo anche influenzati dai cambiamenti naturali che non sono sotto il nostro controllo. La natura è più grande di noi. Nel mondo moderno si dimentica facilmente questo. A volte arrivano delle lezioni e cerchiamo qualcuno che doveva sapere, deve dare la colpa a qualcuno, e poi c'è puro caso, e poi c'è quello che incide sul momento, dove abbiamo un livello di controllo, la mente stessa, e quindi come noi ci relazioniamo all'esperienza del momento. Qui abbiamo un livello di controllo e che sviluppando questa via sviluppiamo maggiori capacità di stare con le cose come sono in modo più equanime, con una consapevolezza più larga, una visione in sintonia con la realtà, e quindi la capacità di rispondere in modo più appropriato, un discernimento alle esigenze del momento. E quindi qui la mente stessa, non possiamo cambiare quello che abbiamo già fatto nel passato, ma possiamo cercare di fare il bene qui ed ora, per avere conseguenze migliori nel futuro, e con le conseguenze spiacevoli del nostro passato possiamo essere più in grado di sopportare e di attraversare in modo più sereno, senza creare nuove condizioni che portano altre conseguenze nel futuro. Quindi qui abbiamo, come dicevo prima, è una modifica dell'atteggiamento può trasformare l'esperienza di qui ed ora. come si fa a riconoscere la propria missione in questa vita? Ma nella domanda c'è una, forse, non so se sia una presunzione, che abbiamo tutti una missione da compiere. Domani celebriamo Vesak, che è la celebrazione più importante nel mondo buddista, che celebra la nascita, il risveglio, il trapasso del Buddha. Questi tre eventi importanti, più importanti della sua vita, e possiamo riflettere su questo. Noi siamo già nati, condividiamo questo con il Buddha e sappiamo di dover morire prima o poi, e ci chiediamo che senso ha la vita. E forse questo potenziale che abbiamo tutti come esseri umani di risvegliarci in qualche modo, di utilizzare la nostra vita non solo per sopravvivere fino a quanto possibile o cercare di sperimentare più piacere possibile o la felicità mondana può sembrare piuttosto insoddisfacente in questo contesto, questa prospettiva, l'incertezza della vita. E quindi questo è un modo di riflettere sul il fatto di essere qui per un periodo relativamente breve. La vita passa veloce. Adesso ho 65 anni, non riesco a credere di essere già così anziano. Mi sento come uno di 30 anni o qualcosa del genere. E il più anziano, gli anni passano così velocemente, è incredibile. E quindi di riflettere su questo, di avere relativamente poco tempo, cosa vogliamo veramente fare? Non solo perché è aspettato dalla società o perché c'è la pressione dei genitori di fare una certa carriera o di... È una questione del cuore, dell'ascolto interiore, cercando di pensare su, magari non riesce a venire ad una risposta convincente. E bisogna poter stare anche quando c'è l'incertezza. Non so cosa fare con la vita, sono ad un bivio. E solo pensando su, finisco a fare i stessi cicli di pensieri. E non arrivo da nessuna parte. E si può ammettere di non sapere. Non so cosa fare. E stare con quel che viene fuori, magari un senso di disagio, perché vogliamo la certezza. Ci dà un senso di fiducia, di saldezza. Però è tutto incerto, tranne il fatto di dover morire. Possiamo stare presente con quel disagio e accoglierlo, rilassarsi, evitando di essere trascinato continuamente dai pensieri che dicono ma potrei fare questo o fare quello, di delicatamente ritornare di nuovo al cuore, al sentire e vedere cosa viene fuori, cosa voglio fare veramente. E questo processo, questo cammino di risveglio non vuol dire che possono fare solo i monaci. I monaci hanno le condizioni più favorevoli, però dipende come si usa queste condizioni, perché si potrebbe vivere in un bellissimo monastero, avere un maestro molto saggio, capace di insegnare, però di essere pigro, di non capire veramente, di non impegnarsi e prendere per scontato e non progredire, ma finire a smonacarsi, con un senso di delusione che non era come pensavo, e dando la colpa al maestro, al monastero, o si può vivere nel mondo con le varie responsabilità di avere un lavoro, una famiglia, ma di riuscire ad integrare questa pratica nella vita quotidiana, di prendere sul serio i precetti morali e cercare di vivere in modo gentile, in modo onesto quanto possibile, e di integrare presenza mentale, consapevolezza nella vita quotidiana e di usare gli insegnamenti del Buddha per contemplare la propria esperienza come le quattro nobili verità, sofferenza, invece di solo distrarsi o dare la colpa a qualcun altro, di con un atteggiamento giusto possiamo imparare da tutto. Quindi la maggior parte delle persone devono trovare un lavoro per sostenerci, di guadagnarsi per vivere, e alcune persone riescono a trovare un tipo di lavoro che trovano soddisfacente perché è di beneficio ad altre persone, come nel campo di cura, o nell'insegnare, o nel mantenere l'ordine, o qualcosa di questo tipo, dove si può sentire in qualche modo di fare un contributo positivo. Oppure a volte un tipo di lavoro noioso che veramente non piace, ma bisogna guadagnare abbastanza per mangiare, e si può comunque fare un tipo di lavoro ripetitivo, banale, con un atteggiamento di usare questo per sviluppare meditazione nella vita quotidiana. C'è un signore inglese che conosco, sposato ad una signora thailandese, e lui ha fatto tanti lavori interessanti. E poi insegnava inglese a stranieri, faceva anche via internet, quindi poteva fare anche a casa sua, però il lavoro veniva sempre di meno, e ha trovato un lavoro in fabbrica, una fabbrica di caramelle, è che un lavoro che sta qui e passano queste cose, lui deve semplicemente far girare tutta la giornata così. E tante persone in quella posizione vanno fuori di testa, ma lui ha trovato molto piacevole, era molto meditativo e non si stancava, non, dopo diverse ore di lavoro non si sentiva stanco. e in poco tempo l'avevano promosso perché era così affidabile e bravo a questo lavoro, perché poteva stare nel presente, nell'ordinario, e era in pace con le cose come sono. Quindi almeno un lavoro che non è nocivo, non è dannoso, che non crea sofferenza. Quindi non è che tutti possano trovare una missione di essere una persona importante in qualche modo, a livello della società, ma questo non è la cosa importante, anche di essere madrelinga, di tenere pulita la casa e di educare i bambini a casa, e di, è un ruolo importante, anche se non molto apprezzato, le donne che stanno a casa di accudono i bambini, o anche gli uomini che fanno questo, non viene molto apprezzato, però è a livello umano, a livello della società, è importante. Magari non si vince premi o cose del genere, penso che se si passa una vita basata sul cercare di non fare il male e cercare di fare il bene e di sviluppare presenza, consapevolezza, purificare il cuore, di abbandonare stati mentali nocivi, alla fine della vita porta un senso di libertà dal rimorso, la serenità, la gioia di aver fatto qualcosa di utile, mentre uno può diventare miliardario, presidente, e di non sentire mai veramente soddisfatto. Anche a livello mondano, è una figura importante. L'esperienza stessa può essere una grande delusione, è un senso di identità che non è sostenibile. Non si rimane sempre il presidente, si vince il premio, c'è il momento della gratificazione e poi finisce lì. Allora, forse questo è sufficiente per oggi. Mi dispiace di non aver risposto a tutte le domande, ma magari nelle prossime settimane possiamo lasciare per futuri incontri. A volte ci sono poche persone, poche domande, e quindi mi salvano queste. Ok, chi vuole può anche rimanere per la puja della sera alle 7:30, siamo qui per i canti, 15 minuti canti e una meditazione in silenzio di 3/4 d'ora. E poi c'è la celebrazione di domani aperto a tutti. Ho messo fuori un foglio con il programma di domani.